gloria e polvere.
Quando il cuore vacilla, la vita cambia. Quando il cuore riparte, può portarti fino al traguardo di una maratona. Storie di coraggio, di sudore, di cadute e di ripartenze. Campi da basket, pizze, piste, di roller hockey, sentieri di montagna dove ogni passo pesa e ogni traguardo vale doppio. Allenatori che costruiscono sogni nei giovani calciatori, squadre che tengono viva la passione del calcio regionale. Questa è la bellezza dello sport vero, quello che nasce dalla polvere e arriva alla gloria. Benvenuti a Gloria e Polvere, il programma radiofonico dove si racconta il lato epico e umano dello sport. Io sono Davide Riva, la voce un po' è tornata, l'abbiamo persa nel corso di queste settimane. Chi segue Siamo Fuori sa che parlando con la gente ogni tanto è un po' altalenante, però l'importante è raccontare le storie della vita che ci accomunano, quello fil rouge che ci accompagna ogni volta che parliamo di un paese, di una squadra o magari anche di un'impresa dove la gloria la ricordiamo con grande felicità e la polvere ci insegna a crescere. Oggi parleremo di tanti sport diversi. Abbiamo nominato il roller che per la prima volta entra di diritto proprio in Gloria e Polvere. Samuele, tu sei il presidente, Samuele Rossi, presidente del Roller Biasca, una squadra che sta facendo la storia negli ultimi anni, perché parliamo di una disciplina che potremmo spiegare a chi non la conosce come.
Possiamo spiegarla, innanzitutto ciao Davide, ciao a tutti, possiamo spiegarla molto semplicemente: se vogliamo capire il gioco immaginiamo il basket, se vogliamo capire invece l'attrezzatura immaginiamo i famosi pattini a quattro rotelle, non in linea ma paralleli. Un bastone, paraginocchi, parastinchi e definito l'equipaggiamento che abbiamo bisogno, il resto è tutto tattica e tecnica.
Come mai nasce questo mondo proprio a Biasca?
Ma allora, nasce da una famiglia di Biasca che hanno visto questo sport dalla vicina penisola e hanno, nel lontano 1985, l'hanno portato a Biasca, hanno cominciato nel piazzale della Migros, poi sono riusciti a trovare uno spazio esterno dove è stata costruita la pista esterna. Quindi è una storia di continua evoluzione. Nel 1996 è stata edificata la prima pista coperta ma non riscaldata e senza spogliatoi, e adesso l'anno scorso siamo finalmente riusciti a inaugurare il nuovo palazzetto con tutti i comfort per una pista e per una squadra di Serie A.
Meraviglioso dal punto di vista anche architettonico, lo si vede passando sulla strada, proprio sulla destra, andando verso Malvaglia, il legno da protagonista di questa struttura. Ne parleremo più nel dettaglio, ma ricordiamo subito, domani è un giorno importante per voi.
Sì, domani abbiamo una giornata aperta alle famiglie, per noi è molto importante promuovere il nostro sport perché è poco conosciuto, quindi domani partiremo subito la mattina alle 10:30 aprendo le porte, consegnando la maglietta celebrativa a tutti i bambini, avranno l'occasione di provare il nostro sport in pista con i nostri allenatori e poi ci saranno tante altre attività con maghi, trucca bimbi, ecco, diciamo, per contornare la giornata fino ad arrivare alle 3 di pomeriggio dove inizierà la partita di Serie A.
Oggi alle 13:30 ci collegheremo per parlare di un comitato che fino a poco tempo fa era tutto al femminile, Riva Basket, un mondo spettacolare che cercheremo di conoscere meglio e di trasmettere a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Sta arrivando la bella stagione, nel frattempo ormai la primavera è alla porta, dal punto di vista meteorologico è già iniziata, però esploderà nella terza settimana di questo mese e allora la gente avrà voglia di fare sport, magari anche in montagna. E Daro Rezzonico, qua entri in gioco tu, perché tu sei un organizzatore di eventi tra i più belli della Svizzera, perché ricordiamo, Scenic Trail da anni viene sempre messa al primo posto, perché è una gara che ti porta a scoprire i sentieri meravigliosi della Svizzera italiana.
Sì, ciao Davide, saluti anche da parte mia. La mia voce invece, contrariamente alla tua, ancora un po' in recupero dopo la
pesante influenza. Questa influenza che ha colpito praticamente, ecco, tutti in questi mesi.
E sì, hai ragione, è vero. Comincia la primavera, comincia la voglia di uscire a correre, quindi il nostro programma offre veramente una scelta da gare adatte a tutti a gare molto più lunghe, quindi ce n'è per tutti.
Di tutti i gusti davvero, ma c'è soprattutto una novità. Sembra impossibile, ma ad agosto ci sarà una gara non competitiva, una corsa, una sfida di 500 chilometri.
Sì, esatto. Non è competitiva, e questo tengo a precisarlo, è più un'avventura individuale. Quindi questo gruppo di atleti internazionali, abbiamo atleti che vengono un po' da tutto il mondo, percorreranno questo tracciato sotto la propria responsabilità, al proprio ritmo. Noi semplicemente forniremo alcuni punti di controllo per essere sicuri che, insomma, che tutti tornino a casa sani e salvi. Però è proprio il vivere questo tipo di eventi sotto un'altra ottica, quindi non più la competizione, non più la fretta, ma proprio la voglia di stare in montagna, di godersi i panorami senza lo stress del cronometraggio.
500 km, 40.000 metri di dislivello, questi sono i dati da memorizzare. La data invece sarà tra il 12 e il 18 agosto, tra il 10
tra
e il 18, 8
e il 18, 8 e 18 agosto. Agosto, sì. Quindi 10 giorni di tempo per finire questo percorso epico.
Conosceremo fra poco anche il tracciato, le altre gare, una ci porterà direttamente in paradiso, la Stairway to Heaven, che fanno in tanti, che tanti sognano, che alcuni addirittura l'affrontano con l'abbigliamento del pompiere, con tutto il necessario proprio per verificare la propria forma fisica, ma soprattutto dimostrare che quando c'è il bisogno il pompiere è sempre presente. Oggi un viaggio che invece il tempo lo ritrova, perché Marco Urbani, noi ci siamo ritrovati la prima puntata lanciando questa tua sfida. Qualcuno ti aveva messo in testa di voler fare e preparare una maratona nell'arco di 3 mesi. Eravamo a dicembre, tu avevi appena cominciato. 2 settimane fa, dopo 18 mesi, ricordiamo, da un'operazione al cuore, tu hai portato a termine la maratona di Siviglia.
Ciao Davide, ciao a tutti. Sì, effettivamente la mia sfida è quella di averla preparata in un tempo relativamente breve. Quello che devo comunque rendermene conto è che non si tratta solo di questione di preparazione atletica, ma anche una questione mentale, una volontà ferrea di voler fare una cosa. Tanti atleti ce l'hanno, tante persone ce l'hanno, io non mi reputo una persona al di sopra di altre, mi piace lo sport, mi piace la montagna, e quindi quando mi hanno lanciato la sfida di fare questa maratona a novembre dell'anno scorso, avevo, che poi sarebbe stata a Siviglia il 15 di febbraio, avevo 3 mesi davanti a me, e comunque gli esperti, i coach che mi seguivano hanno detto: tu potresti farcela, però devi mettere la tua volontà. Oltretutto, come dicevi te, 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, ho fatto un intervento al cuore, niente di particolare, però chiaramente è sempre un intervento.
Beh, il cuore è sempre particolare.
Sì, quindi mentalmente ti cade il mondo, perché io comunque correvo, sempre corso. Quando mi hanno detto che c'avevo questa difficoltà qua, che dovevo mettere uno stand, che per loro è una routine, per me chiaramente la prima volta mi è crollato un po' il mondo addosso, anche perché per 6 mesi non ho potuto più fare niente, tutto quello che avevo preparato di preparazione atletica mi è caduto, e quindi ho dovuto ricominciare da capo. Lì è la volontà che si è ritrovata in me stesso, che mi ha fatto ritornare ancora motivato e preparato. Poi c'è stata questa ulteriore motivazione che era la maratona che ho affrontato, e che effettivamente non è da sottovalutare, perché 42 km a corsa sono tanti.
Primo pensiero dopo il traguardo?
Ce l'ho fatta.
Sì. E quello ripaga di tutto il lavoro, certo, i sacrifici precedenti?
Certo, perché non è la questione del tempo, è la questione di aver fatto qualcosa che lo fai per te stesso, non lo fai per gli altri. Tanti pubblicano le foto per dire ho fatto quello o quell'altro. Alla fine è qualcosa che è nel mio bagaglio, è una mia esperienza in più che mi mancava. Probabilmente ne farò ancora, ma so che la preparazione è lunga, e quindi il fatto di questa preparazione vuol dire che i sacrifici non sono solo miei, ma anche per esempio di mia moglie, che doveva preparare tutti i pasti, tutto correttamente, gli allenamenti che erano dai 3-4 settimana, corse limitate, ma anche degli allunghi magari fino a 30 km, e queste porta via un sacco di tempo. Infatti ha portato anche via tempo quando andavo in montagna, siamo andati molto di meno per il fatto che dovevo andare a correre.
Stiamo parlando oggi di sport, stiamo parlando di storie, stiamo parlando di persone comuni che hanno tentato, ce l'hanno fatta e hanno raggiunto dei traguardi che oggi vogliamo raccontare insieme a voi. Tra l'altro, settimana scorsa è partito parzialmente il calcio regionale, in questo weekend si completa anche con le categorie, quelle più basse del vero calcio minore. 2 protagonisti sono di fronte a me, fra poco ascolteremo le loro parole.
The time is right. evolvere.
Dennis Dioli ha 20 anni ed è un allenatore di ragazzi per farli crescere, per farli avvicinare a quella che è la disciplina del calcio, il calcio regionale, il calcio amatoriale, il calcio minore, come viene definito, che è ripartito settimana scorsa e si completa con la quarta lega anche in questo fine settimana. Un impegno importante, perché bisogna gestire non solo i sogni dei ragazzi ma anche le aspettative dei genitori, Dennis. Questo abbinamento è un mix difficile.
Ciao Davide, è la parte più complicata a soddisfare sia i ragazzi che i genitori, perché i genitori vorrebbero una cosa, i ragazzi vorrebbero giocare tutto il tempo, i genitori vorrebbero che i figli giocassero sempre, che volessero, vorrebbero che... Scusatemi, mi sono bloccato. No, tutti vogliono cose, tu come allenatore devi riuscire a dare sia ai ragazzi che ai genitori la felicità di stare in campo. Io parlo come giocatore del Preonzo, parlo come un giocatore di una, come allenatore del Team Due Ponti, che sarebbe poi l'aggregazione tra Preonzo, Claro e Riviera, e vivendo tutti comunque in quelle parti lì, i ragazzi mi vedono come un idolo, perché sono un giocatore del Preonzo, perché sono un giocatore di una squadra che loro vedono regolarmente, che molto spesso ci trovano fuori dal campo, molto spesso vengono a vederci la partita la domenica, quindi sono proprio il loro idolo e quindi sono contenti di venire allenamento con me. Però è complicato, perché torni dal lavoro, devi andare con i ragazzi che sono sempre scalmanati, sono sempre super agitati, vogliono imparare a giocare a calcio e tu devi insegnarli a giocare a calcio. Loro hanno l'idea di giocare a calcio come dei fenomeni, come Cristiano Ronaldo, tu invece devi insegnargli che Cristiano Ronaldo è partito come tutti dalle basi, ed è difficilissimo spiegarglielo. Poi tutti vogliono fare gli attaccanti, tutti vogliono essere i nuovi Messi, i nuovi Ronaldo, nessuno vuole magari concentrarsi un po' di più sulla fase difensiva, che sono tutti ragionamenti complicatissimi e difficili da fare, però a fine anno sei soddisfattissimo.
E come si fa a trovare il giusto equilibrio tra il divertimento e la disciplina quando i ragazzi sono così giovani?
Devi divertirti te come allenatore. Se non ti diverti te come allenatore non riesci ad insegnare a loro la disciplina, non riesci ad insegnare loro come giocare a calcio. In primo posto mi metto io, ogni volta che andavo sul campo, sempre col sorriso, sempre a dire adesso mi diverte, adesso li faccio correre perché mi diverte, adesso gioco a calcio con loro perché mi diverte, faccio un passaggio, faccio un dribbling a un bambino perché lui inciampa e dice ma perché tu sei così forte, quindi mi diverto io, quindi si divertono loro e quindi automaticamente si impara.
Alessandro Bella, tu invece sei un giocatore di calcio, del calcio regionale, oggi appunto in rappresentanza come Dennis del Preonzo, che abbiamo voluto citare proprio perché parliamo del livello più basso del calcio regionale, che deve essere però un orgoglio, perché tutti conoscono quelli che abbiamo citato prima, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, i grandi campioni, ma alla base c'è una quantità di persone che vanno al campo perché?
Sì, ciao Davide, ciao a tutti, ma principalmente si va al campo per passione, perché appunto sia io che Dennis in questo caso amiamo il calcio, ma è tutta la vita che giochiamo praticamente a questo sport. E in secondo luogo, forse addirittura più importante, è il gruppo. Il gruppo fa tantissimo, se no non sarei a Preonzo appunto da ormai penso 11 anni. È quello che magari quando non c'è quella voglia magari di andare all'allenamento perché piove, perché il campo è fangoso, perché fa freddo, così dici vado col mio gruppo di amici che conosco da una vita, oppure anche i ragazzini che magari appunto vengono dagli allievi in prima squadra e tutto quanto, vado lì e mi diverto con i miei amici. Questo secondo me è la cosa più importante.
Quindi il risultato è secondario, possiamo definirlo?
No, il risultato conta, chiaramente ci sono degli obiettivi durante la stagione, penso che a nessuno piaccia perdere o vada con l'intenzione di perdere una partita. Chiaramente l'obiettivo principale è quello di portare a casa i 3 punti. Non sempre ci si riesce, almeno nel nostro caso, però la base è il divertimento, quello penso di sì. Perché se no, se qualcuno comincia ad avere magari anche obiettivi un po' troppo alti, diciamo che la quarta lega non sarebbe il suo posto, ecco, diciamo così.
E quali sono le soddisfazioni al di là dell'amicizia e del rapporto che tu magari hai vissuto? Questo programma si chiama Gloria e Polvere. Dove hai vissuto la gloria e dove hai assaporato la polvere? Tu tra l'altro fai il portiere, quindi la polvere è proprio sempre vicino a te.
Sì, ormai giocando in porta sono più con la faccia per terra che altro, quindi la polvere l'ho anche mangiata, visto che di erba davanti alla porta non ce n'è quasi mai. La gloria, se vogliamo, la soddisfazione più grande è stata magari in una realtà come quella di Preonzo vedere una fila di gente che ti prendeva tutta la transenna del campo, due file di persone che, cioè, che vengono a vederti. Cose che magari non vedi neanche in seconda lega, per esempio, no? Quella ti dà la soddisfazione che dici, ok, c'è gente che comunque viene a vederci, ha voglia di divertirsi, fa il tifo per noi, e quella è forse la soddisfazione più grande. Invece, diciamo, le delusioni, quelle grossissime non ne ho mai avute, perché nel senso le sconfitte, quelle fanno parte del gioco.
E quindi forse in quarta lega la sconfitta è anche relativa. Magari è anche un po' diverso invece, Samuele Rossi, per quanto riguarda il Roller Biasca, perché voi siete arrivati a livelli molto alti, giocando anche in Europa, e quindi le aspettative salgono, e di conseguenza quando arriva la sconfitta fa più rumore.
Sì, noi siamo in una via di mezzo, ecco. Essendo comunque uno sport di nicchia, non abbiamo il professionismo vero e proprio. Però abbiamo le aspettative da professionisti e dobbiamo lavorare come dei professionisti per poter raggiungere i risultati che ci poniamo inizio stagione. Il complicato è, come dicevano prima, è sempre fare il contenti un po' tutti. Nel nostro caso abbiamo sia genitori, ma abbiamo anche sponsor che quindi suonano al campanello se le cose non vanno bene, quindi la responsabilità è diventata ancora maggiore negli ultimi anni. Ce la stiamo mettendo tutta per riuscire a tenere lo sport genuino, perché secondo me è fondamentale questo dello sport, l'hai detto bene primo te, ma però portare una mentalità vincente e professionale da professionista.
Qual è stato l'apice della vostra gloria?
Ma se intendiamo l'apice sportivo, sicuramente il 2019, aver vinto il titolo svizzero, il primo titolo svizzero per il Biasca, è stato l'apice. L'anno dopo abbiamo potuto giocare la Champions League, quindi davanti a squadre che sono arrivati al palazzetto di Biasca, ognuno con il suo accompagnatore, massaggiatore, fisioterapista, e quindi altre realtà, diciamo. Era il Porto, una polisportiva, stessa società del calcio, giocano da parte al Dragao, ecco, tutta un'altra realtà. Però quando sono entrati al nostro palazzetto, hanno visto il nostro seguito, il nostro tifo, comunque sono rimasti soddisfatti anche loro.
Si riesce ad avere ancora fame dopo una vittoria importante?
Si deve perché sennò non ha più senso andare in pista a allenarsi, non ha più senso fare i dirigenti nel tempo libero, quindi la fame viene mangiando, noi abbiamo mangiato, adesso comunque era il 2019, siamo nel 2026, abbiamo ancora bisogno.
C'è stato tempo di digerire, quindi...
Sì, abbiamo digerito bene, ecco.
Aaron, Rizzonico, con te anche tuo figlio Noah, che ha 12 anni, sta seguendo le tue orme dal punto di vista della passione dello sport. Abbiamo detto, voi organizzate queste gare in montagna, la Scenic Trail è quella forse più conosciuta, ma ce n'è un'altra che è iconica per quanto riguarda la Svizzera, si chiama Stairway to Heaven, quindi queste scale che portano verso il paradiso. Ci puoi raccontare che cos'è?
Sì, assolutamente. È un... Scusate. È un evento che si svolge sulle scalinate del Rito, quindi lungo la funicolare, e compie ormai 11 anni. Sembra ieri che abbiamo iniziato con 50 atleti sparuti che non sapevano bene a cosa andavano incontro. Quest'anno abbiamo iscritto quasi 400 persone da tutto il mondo e c'è una lista di attesa di più o meno 200-300 che vorrebbero entrare, ma non ce l'hanno fatta perché i posti sono limitati. Da 3 anni, quindi quest'anno sarà il quarto anno, organizziamo anche una challenge per i pompieri, e anche qui abbiamo cominciato con un numero limitato di 50, poi 100-150, quest'anno siamo a 240 iscritti, anche qui da tutta Europa e anche da Stati Uniti, per esempio.
Ricordiamo, oltre 4.800 gradini.
4.261 gradini su 1,3 km di percorso, con circa 800 metri di dislivello, quindi pendenze piuttosto importanti, fino al 89% di pendenza.
Cioè la funicolare fa fatica a salire con la trazione, figurarsi le persone. Io l'ho provata, è una sensazione incredibile, perché uno non ha idea di quanto possa essere pendente, ma dall'altra parte non si rende conto della soddisfazione arrivare in cima. Marco prima ci raccontava cosa vuol dire completare una maratona. Con la Stairway to Heaven si provano le stesse cose, si chiama davvero le scale del paradiso, perché quando arrivi in cima tutta la fatica ha una spiegazione, perché si piange all'arrivo.
Sì, effettivamente noi fotografiamo molti atleti grandi e grossi che arrivano in cima, si inginocchiano lì per terra e si mettono a piangere proprio dall'emozione, perché effettivamente non solo fisicamente, ma proprio la pendenza di questo percorso, quando uno si guarda indietro si ha un po' di vertigine, anche un po' una certa paura.
È vero.
Per esempio io soffro di questa sindrome, e quando accompagno lui, per esempio, che mi guardo indietro, mi rendo conto di quanto sia ripido. E quindi si crea una sorta di tensione che non vedi l'ora di essere fuori da questo tracciato, e quando arrivi in cima è un po' questo momento di così di dove scarichi la tensione, quindi capisco chi si mette a piangere.
No, tu hai 12 anni, l'hai fatta già per 4 volte e 3 volte l'hai fatta anche con tutto l'abbigliamento del pompiere. Sì. Cosa hai provato quando sei arrivato in cima la prima volta che l'hai fatta?
Non me lo ricordo.
E l'ultima? Perché lo fai? Prova a raccontare anche magari a quelli che sono i tuoi amici che ti possono ascoltare in questo istante, gente che ha 12 anni come te. Se dovessero chiederti perché hai fatto quella gara, perché hai provato a fare quella scalinata? Non sarà solo perché il papà lo organizza, c'è qualcosa di più.
Oh, perché mi piace correre, è divertente.
E quando sei lì che cosa osservi? Raccontami un po' quello che vedi, quello che ti ricordi, le immagini che tu avevi. Mentre salivi avevi un po' forse di paura di non farcela?
Sì.
E la gente che ti guardava ti ha aiutato?
Boh, sì, un po' sì.
Io lo so, perché ti incitava, era lì vicino, ti aiutava anche negli ultimi passi quando mancano 50 gradini e sei lì, le gambe bruciano, ne mancano 40, dici no, non ce la faccio, ne mancano 30, la gente lì con la musica, ti battono le mani e tu sai che stai per arrivare, a quel punto arrivi. Le fotografie, la medaglia, questa è gioia.
Sì.
E a chi bisogna dire grazie per tutto questo?
A mio papà che la organizza.
No, assolutamente. Io, no, questo è sbagliatissimo, perché in realtà sì, io sono, tra virgolette, l'abbiamo un po' ideata, però abbiamo veramente tanti volontari che sono lì tutto il giorno a sostenere gli atleti, abbiamo il pubblico, e poi alla fine è chi si iscrive che fa il passo. Non sono io che li porto in vetta, è vero, l'organizzazione è un conto, ma è proprio la forza di volontà. Insomma, mi viene da ridere, 2 anni fa un gruppo di pompieri che sono sempre venuti dalla prima edizione, ha portato a Noah una bombola di quelle da pompiere, ma in scala ridotta. Non so in quale occasioni la usino, ma comunque una bombola da 8-10 kg. Mi ricordo che a indossarla gli andava troppo grande, abbiamo dovuto tirargliela con delle cinghie, e lui è riuscito a fare tutta la scalinata con su questa bombola e il respiratore, e quando è arrivato in cima era fradicio di sudore. Quello che per me è stata la soddisfazione è che gli altri pompieri sono andati proprio a congratularsi con lui, quindi tutti questi pompieri grandi e grossi, perché hanno riconosciuto lo sforzo di qualcuno che è effettivamente più debole. E questo secondo me è proprio lo sport, di riconoscere la fatica altrui indipendentemente poi dal risultato che si ottiene. Cioè, Marco raccontava prima del suo decimillesimo posto, però dietro di lui ce n'erano altri 7.000, quindi bisogna anche proprio riconoscere che l'importante non è arrivare primi, ma è arrivare con le proprie forze.
Credo che questa sia la vittoria più bella, e la canzone che andiamo ad ascoltare indubbiamente ci ricorda che in fin dei conti tutti noi facciamo fatica, a volte ci rompiamo anche magari su un campo di calcio, correndo su una montagna o scivolando con i propri pattini, ma alla fine, almeno dentro di noi, siamo indistruttibili. Doesn't matter how hard it is, you can do it. You can do it. So please don't mind, close your eyes, take a trip outside your head. You can give me more, swim against the stream. This place, don't stop, try your best, don't stop. Abbiamo appena ascoltato i Scene Plus con questa canzone Unbreakable, che è anche la musica ufficiale della Scenic Trail, di cui abbiamo parlato nei tanti argomenti che oggi sono protagonisti in Gloria e Polvere. Ma siamo anche alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna. Io con orgoglio so di avere al telefono Gabriella Califano, che è la presidente del Riva Basket, un comitato che fino a poco tempo fa era tutto al femminile, che ha portato avanti con entusiasmo, esperienza, dedizione, una squadra di basket che ha una storia meravigliosa alle spalle e un futuro radioso davanti. Ciao Gabriella.
Ciao Davide.
Che bella la vostra storia.
Ciao agli ascoltatori.
Un comitato tutto al femminile, dicevamo, perché si è aggiunto un uomo proprio recentemente, ma per tanti anni proprio voi, come donne, come ragazze, come ex giocatrici, avete portato avanti quella che è la storia del Riva Basket.
Sì, esattamente. Allora, noi siamo subentrate 4 anni fa, siamo 4 ex giocatrici, sono io, la Cinzia Varisco, Lidia Travaini e Lisa Mazzocchi, tutte ex giocatrici appunto, e come ti dicevo abbiamo pensato di prendere in mano la società dopo tanti anni, di far parte appunto del comitato e portare avanti la società del Riva Basket.
Qual è la storia che sta alle spalle, nei suoi punti salienti e soprattutto nella filosofia sportiva e umana?
Allora, la nostra storia inizia nel 1979, abbiamo raggiunto diversi risultati sportivi molto importanti, quali 2 volte campionesse svizzere, quello è stato veramente il nostro orgoglio, però il nostro orgoglio è anche il nostro movimento giovanile, che è quello a cui noi puntiamo di più, nel senso che ci teniamo, lavoriamo con i giovani per farli crescere, ed è quello il nostro punto, il punto di forza, diciamo, ecco.
E quali sono gli scopi che voi volete ottenere nei prossimi anni e soprattutto che cosa desiderate dal punto di vista anche del comportamento delle vostre atlete?
Beh, noi vogliamo che le atlete si comportino in modo molto corretto. C'è l'agonismo, ci sta, però le atlete devono avere un comportamento corretto verso gli arbitri, verso la squadra avversaria, verso il pubblico. Cioè devono fare famiglia, ecco, noi la chiamiamo famiglia.
Le giovani si avvicinano facilmente al basket o serve ancora convincerle?
No, è molto difficile, guarda, è molto difficile trovare delle ragazze che si avvicinano al basket, perché la maggior parte sono tutti ragazzi, infatti fino alla categoria U12 la squadra è mista, sono maschi e femmine, dalla categoria U14 a salire sono solo femmine, è solo femminile, noi infatti siamo Riva Basket femminile, siamo sempre stati femminili ed è difficile trovare le ragazze che si avvicinano al basket.
Cosa si può fare per poter incentivare anche la loro presenza?
Quando noi stiamo oltre a fare propaganda, noi di solito la facciamo a inizio stagione, a inizio anno scolastico, diciamo, andiamo nelle scuole, mandiamo volantini e partecipiamo anche al secondo anno, che partecipiamo anche a Sportissima. Lì allora con Sportissima c'è la possibilità di provare, i ragazzi allora vengono a provare e alcuni poi dopo decidono di venire a far parte della nostra squadra, della nostra società.
Come è cambiato il basket femminile negli ultimi anni?
È cambiato tanto, specialmente a livello nazionale, è diventato sempre più agonistico, diciamo. sempre più agonistico e è difficile anche, ti dico la verità, è difficile anche economicamente.
Tra l'altro voi avete fatto una scelta, chapeau, molto difficile, quella di poter essere nella categoria superiore ma fare un passo indietro proprio per poter rispettare quella che è la sostenibilità dal punto di vista economico ma anche organico.
Sì, dal punto di vista economico, ma per noi era importante che le nostre ragazze, le nostre giovani che salivano di categoria avessero, facessero più esperienza, ecco, questo era importante per noi. Infatti quest'anno nella Serie B riusciamo a integrare quelle giovani che sono salite di categoria in una categoria superiore, riuscendole a fare giocare. Questo è tanto di chapeau anche al nuovo allenatore.
Gabriella, questo programma si chiama appunto Gloria e Polvere. Il tuo momento di gloria quando l'hai vissuto nella tua storia sportiva?
Nella mia storia sportiva, quando siamo saliti di categoria, quando giocavo, e la polvere quando invece ho dovuto smettere per infortunio e non ho più potuto giocare.
Lì credo che sia una sofferenza umana, perché in fin dei conti sono fattori esterni che prendono la decisione per te. La si accetta poi nel corso del tempo?
Sì, l'accetti, perché anche perché io poi sono rimasta sempre vicino e se ho sempre fatto parte del Riva Basket. Pur non giocando, entrando nel comitato, ero sempre nelle retrovie e vivevo le varie situazioni che c'erano nella società.
Gabriella, quanto è importante il lavoro di squadra rispetto al talento individuale in una società?
No, è molto importante. Il lavoro di squadra è importantissimo, è quello che porta avanti anche la società, porta avanti la squadra, perché se c'è ambiente... È tutta un'altra cosa.
Io mi ricordo che
se le ragazze vanno d'accordo, c'è ambiente, si divertono e vincono ancora meglio.
Ma guarda, è quello che stavamo dicendo un po' qua anche in studio, che in fin dei conti l'ambiente è la base, perché se vinci senza il gruppo, in fin dei conti diventa semplicemente una statistica, non entra nella memoria, non ti emoziona e non ti lascia nulla, soprattutto quando lo fai a livello amatoriale, perché un discorso è un professionista che deve ottenere dei risultati, ma quando lo fai per divertirti, se non ti diverti, allora non hai capito lo scopo dello sport. Credo che si possa riassumere in questa frase, forse anche il piacere dello sport amatoriale.
Esatto, tutto quello che hai detto è corretto, guarda, hai usato le parole corrette.
E allora da te voglio però che tu possa descriverci che cosa vuol dire avere la responsabilità come giocatrice quando ti assegnano l'ultimo tiro, quello che può essere decisivo, che può far vincere o perdere una partita. In quel momento che cosa si prova?
Lì, guarda, ti si chiude, non lo so, hai le mani che ti tremano, il cuore che ti batte a mille, non a cento, e speri di fare la cosa giusta, però secondo me è il cuore che ti fa pensare alla squadra, ti fa pensare alla società, ti fa pensare alle compagne specialmente, e alla voglia di vincere. Alla voglia di vincere, sei importante, ci metti di tutto.
Gabriella, sei sicuramente un'ottima presidente per il Riva Basket. So che la prima squadra è in trasferta, ci sono tante altre giovani che oggi stanno giocando perché è una giornata piena. Vi auguro il meglio e noi saremo sempre vicini per raccontare la vostra storia e fare in modo che tante altre ragazze possano avvicinarsi a questo sport che è davvero meraviglioso. Grazie Gabriella e in bocca al lupo.
Io ti ringrazio anche per questo spazio che ci hai dedicato, per noi è molto importante. Per il basket femminile specialmente, che non abbiamo sempre molto spazio a nostra disposizione, e faccio un bocca al lupo alle nostre ragazze che oggi giocano Brunet.
Davvero, racconteremo ancora in futuro i loro risultati, ma soprattutto le loro storie. Ciao Gabriella, grazie.
Ciao Davide, un saluto a tutti. Ma che bella era la centrale elettrica, da straiare.
sul traghetto con il vento che ci spettina, quasi a casa dopo una vacanza pessima, ci rimane stretto al polso un braccialetto, porta fortuna, ah, ah, tu giura, ah, che mettiamo sotto sopra la mia nostalgia, e la luna sta salendo dietro la foschia, le mani sulle guance, fior di latte e euforia, sono passate quante.
Il programma dove si parla di sport di casa nostra, dove c'è il lato epico ma soprattutto quello umano dello sport, in cui si raccontano storie di vita come quelle che abbiamo appena ascoltato legate al Riva Basket. Ma torniamo a parlare adesso di maratona con Marco Urbani, che ha completato 2 settimane fa la sua prima maratona a Siviglia con 17.000 altri protagonisti, arrivato intorno alla 10.000esima posizione, un po' rammaricato perché ce n'erano 10.000 davanti ma altri 7.000 dietro. Soprattutto Marco, ricordiamo, 18 mesi fa un'operazione al cuore, hai messo uno stent. Adesso è cambiato dopo questa maratona anche il rapporto con il tuo corpo, lo rispetti di più?
Sì, diciamo che durante la maratona non ho mai pensato di aver fatto, non mi sono mai ricordato di aver fatto questo intervento, non veramente, perché ero concentrato sul star bene, sul correre, su tutti i consigli che mi hanno dato durante gli allenamenti, e poi chiaramente con tutta quella gente avevo altri corridori, li osservavo, vedevo un attimino come si comportavano loro, quindi quello che sentivo anche dalle altre persone qua nello studio, il fatto di fare qualcosa insieme, sembrava comunque, anche se non li conoscessi, se non li conoscevo, sembrava che fossimo tutti andando tutti nella stessa direzione, soffrendo insieme. È una bella sensazione, che è un'avventura che si andava insieme, quindi al di là, perché penso che ognuno ha la propria storia, magari qualcuno aveva anche una storia simile alla mia, per quello che alla fine si fa qualcosa di bello per se stessi, e se si è in tanti o pochi, poco importa, è l'obiettivo, quello che si fa, è quello che condivide, che si condivide, è lo sport, la fatica, il sudore, come sentivo lui quando ha fatto la scalinata sul ritmo, ma il fatto di sudare è un sudore di fatica ma anche di piacere, di sforzo, e che vieni poi ricompensato con dei ricordi. Non è che deve, la medaglia chi se ne frega, l'importante è partecipare. È vero che sembra una frase banale, ma è così.
In fin dei conti è un po' il riassunto che sentiamo in tutte le storie che abbiamo affrontato in questi mesi, Aaron, perché nelle vostre gare la medaglia è importante, tanti si fanno i selfie, si studia la grafica, più è grande a volte più le persone partecipano, però poi alla fine va a finire in un cassetto, mentre il ricordo, quello ti può cambiare un po', non dico la vita, ma te la può migliorare.
Sì, la medaglia è molto più importante di quello che sembra, perché un anno ho rischiato di essere linciato dalla folla inferocita perché avevamo ordinato meno medaglie del previsto, quindi alla fine abbiamo raccolto gli indirizzi di tutti questi che mancavano, che erano qualche decina, e su 2.500 persone erano qualche decina, e alla fine gli abbiamo mandato una medaglia apposta a casa, quindi ci è costato un patrimonio perché abbiamo dovuto farle ristampare.
Quindi stiamo
smettendo erano...
che la medaglia è fondamentale.
Sì, è vero, no, perché tantissimi la adorano perché è quella che poi ti innesca il ricordo. Quindi c'è chi le appende bene a casa e guardando le medaglie si ricorda di questo, di quell'evento, quindi è un po' un trigger per andare a cercare nei meandri del cervello un preciso ricordo. È vero che poi magari certe gare ti restano più in mente di altre, posso immaginare chi per esempio non arriva alla fine, perché per un motivo o per l'altro...
A me è capitato, io la prima volta che ho fatto la Scenic Trail sono arrivato a metà del percorso, il mio ginocchio a un certo punto mi ha detto basta, non riuscivo più ad andare avanti. E devo dire la verità che io ho provato veramente tristezza, rammarico, sfiducia,
frustrazione.
Sì, è vero. E lì come si convive? Si accetta.
Ma per forza, perché non c'è un'altra scelta, nel senso il fu fera vecchio. Quindi può capitare, ma bisogna anche metterlo in conto. Alla fine lo sport non è una scienza esatta. Se gli scienziati trovassero la formula per far sì che un atleta sia sempre al 100% al momento della performance, probabilmente si cambierebbe completamente il mondo dello sport. Una mattina ci si alza, ci si sente dei leoni, un altro giorno invece ci si alza e ci si sente qualcos'altro. E evidentemente funziona così, il nostro corpo per un qualche motivo si rifiuta di collaborare e quel giorno lì basta, meglio ascoltare il proprio corpo come hai fatto tu, piuttosto che poi tirarlo fino alla fine e pagare per dei mesi con problemi fisici o danni magari anche irreversibili.
E nelle gare che tu organizzi, visto che sono in mezzo alle montagne, che rapporto si crea con la natura?
Ma questo è molto individuale, c'è chi la montagna la vede poco, si guarda i piedi tutto il tempo, guarda i sassi per evitare storte, perché vuole essere più efficiente, c'è chi invece se la prende più con comodo, si ferma, scatta delle fotografie, chiacchiera con i passanti, proprio perché vive la montagna in un'altra maniera. Ma per esempio fare gare non è che piaccia tantissimo, perché hai un po' quella perdita di quella visione un po' a tunnel.
Cioè li organizzi ma non ti piace frequentarle.
Ma è così, diciamo io sono piuttosto un solitario, a me la massa non piace tantissimo, infatti io evito le zone affollate e tendenzialmente vado in montagna la sera, di notte, per conto mio.
Ma
o con pochi amici intimi con i quali veramente condivido dei momenti molto particolari.
Ma è vero che c'è un personaggio che nelle tue gare affronta questi 50 e passa chilometri sui sentieri a piedi nudi?
Sì, assolutamente. È un ragazzo della Repubblica Ceca, Tomáš, e la prima volta che è arrivato l'ho visto alla partenza a piedi nudi e mi sono chiesto ma cosa farà questo qui? Da regolamento in teoria deve avere le scarpe e lui ce le aveva legate sullo zaino, per cui io ho detto beh, è una sua scelta. Dopo aver guardato i suoi piedi che sembravano quelli dello Hobbit, giusto per intenderci, con i peli e con il cuoio proprio il coram come si dice in dialetto, ho capito che l'avrebbe fatta così e che non era la sua prima volta. In effetti poi sfogliando i suoi social ho visto che è sempre a piedi nudi, estate, inverno, però lo fa in una maniera intelligente, nei punti veramente un po' più critici o più rozzi, quindi con un terreno un po' pericoloso lui si mette le sue scarpette che non sono chissà che scarpe, però sono più protettive della pelle dei piedi e basta. E lui finisce le gare e basta, ha fatto anche la gara lunga, quindi 130 chilometri, ci ha messo il tempo massimo consentito, ma penso
gara.
Che più di metà l'abbia fatta a piedi nudi.
Alessandro Bella, tu sei un portiere, che però è diventato portiere solo 5 anni fa, perché facevi tutt'altro come ruolo. Cos'è cambiato nella tua vita, anche dal punto di vista della visione dello sport del calcio?
Sì, io sono portiere ormai da, penso, 5 anni. Sono finito in porta provvisoriamente perché il nostro portiere, mi ricordo, era andato via, non so se a militare o a lavorare in Svizzera interna, è arrivato il mister di allora, fa Alex manca un portiere per questa stagione, ma non ti preoccupare, un paio di mesi ne troviamo uno, e sono passati 5 anni e sono ancora lì, quindi è cambiata soprattutto la responsabilità, perché nel senso prima giocavo difensore, se magari facevi un errore dici mal che vada si può ancora rimediare. Giocando in porta, se fai magari puoi fare miracoli tutta la partita, ma fai quella, quello sbaglio, se vogliamo, una volta sola, ti può costare anche la partita. Ormai è una cosa che l'accetti. All'inizio era un po', cioè non l'accetti mai, nel senso, prendere gol dà sempre fastidio, però non ti devi far condizionare, ecco, nel senso, gli errori capitano tutti, è chiaro che se capita al portiere dopo ti costa, l'attaccante se sbaglia mal che vada il risultato rimane 0-0, ecco.
Dennis, tu sei allenatore di giovani calciatori, i ragazzi riescono a capire questo concetto, che in fin dei conti quando hai sbagliato è finita, che devi guardare solo in avanti, che quella può diventare solo esperienza e non rammarico?
È difficilissimo, i bambini sono tanto attaccati al risultato. Nel calcio ticinese è stato completamente tolto tutto quello che è classifica, risultato per le partite dei ragazzini, però i bambini lo guardano. E...
ma è vero che i genitori fanno delle classifiche comunque loro, anche se non sì. ci sono ufficialmente, tengono il punteggio sì. per capire qual è la squadra che è avanti o meno?
Io ho avuto un genitore alla mia primissima esperienza da allenatore che mi mandava tutte le settimane i risultati delle squadre, a me in privato, e quindi ero lì, non mi interessa, sono qua, la prima volta che alleno i bambini, lasciami concentrato su questo.
E quindi chi si fa giocare, quello più bravo o quello che si impegna di più?
No, faccio un buon mischio io, cioè quello più bravo... chiaramente ha dei favoritismi, se magari fa un allenamento brutto chiudo un occhio, però quello che si impegna di più è sempre più soddisfacente. A fine anno lo guardi e dici, io so che tu ti sei impegnato tutta la stagione. Magari avevo un ragazzo che era scarsino, la mamma anche mi diceva non farlo giocare perché è scarsino, e ho detto no, io lo adoro perché è scarsino, però sì, 110%, cioè veramente era tutto concentrato in campo, dava il 110%. Una volta mi è anche svenuto in allenamento perché aveva veramente corso tutto il tempo. E lui è stata la mia soddisfazione più grande, perché si impegnava, nonostante fosse scarsino. E a fine anno ho detto, tu sei, per me sei il giocatore più forte che ho mai allenato.
Samuele Rossi, tu sei il presidente del Roller Biasca, purtroppo non puoi permetterti quello che ha detto Dennis, perché nel vostro caso ci sono anche delle aspettative, dicevi, degli sponsor, della gente, c'è un bilancio da rispettare. E quindi come si gestisce questa responsabilità?
Il bello è che abbiamo un settore giovanile anche noi, quindi possiamo, quando siamo tristi possiamo guardare di là e ridere con i bambini, quello è fondamentale anche per noi. Per quello che riguarda la prima squadra bisogna prendersele, le responsabilità bisogna prendersele, affrontarle, e cercare di imparare dagli altri, perché alla fine anche noi come dirigenti non siamo professionisti, però come dicevo prima vogliamo esserlo almeno professionali, e quindi devi imparare dagli altri, da chi ha fatto questo lavoro prima di te, da chi gestisce gruppi di sport da anni, chi scrive libri, quindi è lì il segreto.
E quanto conta l'atmosfera fuori dal campo per arrivare ai risultati? Il tifo può cambiare le sorti di una partita?
Sì, per noi sì, perché soprattutto già nel palazzetto di prima, ma col nuovo palazzetto riusciamo a avere dalle 400 alle 500, la partita inaugurale, 650 persone in un palazzetto da 1000 metri quadri, quindi è una bombonera, una bolgia, quindi se hai quel tifo lì influisce.
Ricordiamo cosa ci sarà domani.
Domani ci sarà il Family Day, appunto, quindi dalle 10:30 le porte della pista apriranno, verranno consegnate le magliette a tutti i bambini che vorranno partecipare, potranno provare il nostro sport, ci saranno tanti altri giochi e poi la partita di Serie A, in modo da far vedere veramente cos'è il nostro sport.
Siamo davvero in chiusura. Aaron, prossima gara che organizzi in tutta la lista, che sono un'infinità di delle gare durante la stagione, è ad aprile, se non sbaglio.
Sì. L'11 aprile avremo l'apertura della Ticino Cup, quindi una coppa di corsa in montagna aperta non solo ai ticinesi ma a chiunque voglia partecipare, una serie di 6 gare, la prima è l'11 aprile tra Paradiso e la vetta del San Salvatore, quindi un bellissimo tracciato di 3,5 km con circa 600 metri di dislivello.
No, ci sarai anche tu a farla?
Sì.
Allora dai tu un'indicazione a tutti quelli che sono giovani come te, che hanno 12 anni, perché bisogna fare sport? Perché io so che alla sera vai a correre con i tuoi amici anche sulle montagne, il tuo papà ti controlla con la pila frontale, vedi le luci, quindi sa che sei in giro con i tuoi amici, è vero?
Sì.
E quindi cosa ti piace di tutto questo? Perché lo fate? Cosa vedete tra l'altro quando siete nei boschi di notte?
Senza pila niente, però...
Neanche il tracciato.
Di però notte si vedono tutte le luci della valle... il bosco, se sei nel bosco.
E si sentono il rumore degli animali?
Sì.
E la paura c'è?
A volte sì.
Però poi si cresce, si sa che con gli altri alla fine la paura si supera, come quella che si supera, Marco, affrontando anche dopo un'operazione un risultato importante. Negli ultimi 30 secondi, prima di salutare tutti di questa stagione di gloria e polvere, lo sport in questi 42 chilometri che rappresentano tra l'altro una distanza storica, cosa ti hanno insegnato nella vita di tutti i giorni?
Ma insegna che malgrado le avversità che la vita ti può portare davanti a te, se hai la volontà possono essere comunque affrontate, dipende da te. Poi a dipendenza del risultato tu puoi fare qualcosa per te stesso e...
passo dopo passo si arriva al traguardo. L'importante è che quando si va sotto la doccia si sa di aver dato tutto, e come dico sempre, il risultato è tutta un'altra cosa.
Gloria e polvere.